Resterà un monumento a vergogna perenne della scienza e della politica. Il monumento si chiama Erto, anzi, Erto e Casso. L'ondata terribile provocata dalla frana del Toc, che il 9 ottobre 1963 fece impazzire le acque del lago artificiale, dividendole con furore, sbattacchiandole da una sponda all'altra, facendole tracimare dalla più grande diga del mondo, schiantandole su Longarone, polverizzando il paese, ha appena lambito Casso. Ha risucchiato alcune frazioni di Erto, altre case sparse, ha sepolto case e stalle poste sotto la montagna crollata, ma Erto è rimasto in piedi, un po' traballante, le case fessurate dalla sferza dell'acqua, è rimasto su contro tutte le previsioni. Sono questi due paesi morti, il monumento al Vajont. Da Sulla pelle viva, Tina Merlin.
Questa è la Valle del Piave, presso Longarone, nel Bellunese, sulla quale la notte scorsa si è abbattuta un'immane tragedia. Una massa d'acqua trascinata dalla diga del Vajont è precipitata a valle, distruggendo interi paesi e centinaia di famiglie colte nel sonno. Un bilancio della sciagura è ancora impossibile. In un comunicato ufficiale la prefettura di Belluno conferma quanto si temeva. Oltre 2.000 morti. È dall'aereo, più che da terra, la visione terrificante del paesaggio sconvolto dalla furia delle acque. Dove è passata la gigantesca onda, ora è un fiume di fango.
Inizia l'ultimo giorno. Il 9 ottobre è una stupenda giornata di sole. Al genio civile di Belluno, l'assistente governativo Bertolissi recapita il suo giornaliero rapporto che sottolinea la gravità della situazione per cui si attendono istruzioni da codesto servizio dighe. L'ingegnere capo Violino lo legge e lo spedisce a Roma con posta normale. Biadene è solo. Ha nascosto da sempre agli organismi ministeriali la verità sul Vajont e adesso gli uomini del ministero se la prendono con calma. Decide di richiamare Pancini dalle ferie e gli scrive una lettera, ancora fiducioso di fare in tempo. La situazione del Vajont mi costringe a scriverle di rientrare a Venezia. Le dirò che in questi giorni le velocità di traslazione della frana sono decisamente aumentate. Mi telefona ora il geometra Rossi, che le misure di questa mattina mostrano essere ancora maggiori di quelle di ieri, raggiungendo una maggiorazione del 50%. Che iddio ce la mandi buona. È ormai sera, cala la notte. Rittmeyer è lassù nella cabina di comando della diga a scrutare con gli altri colleghi la montagna, a scandagliarla con il grosso riflettore. Gli viene improvviso un pensiero. Se è vietato l'accesso a tutti fino a quota 730, bisogna fare evacuare anche la gente delle spesse. La frazione di Erto sul versante destro, che si trova a quota 729, telefona a Biadine, ponendogli l'angoscioso interrogativo. Una telefonista di Longarone sente il colloquio. Si intromette per chiedere se, per caso, non ci sia pericolo anche per Longarone. No, le rispondono da Venezia, stia tranquilla, anche se Biadene raccomanda a Rittmeyer di dormire con un occhio solo. Voci imprecise arrivano ai carabinieri di Longarone, non sanno cosa fare. Intanto, e per pura precauzione, mandano due uomini a fermare il traffico alla strada d'accesso per Erto e ad avvisare la gente del villaggio Vajont di non allarmarsi se dalla diga uscirà un po' d'acqua. Sono le 22:39. Un lampo accecante, un pauroso boato. Il Toc frana nel lago, sollevando una paurosa ondata d'acqua. Questa si alza terribile, centinaia di metri sopra la diga. Tracima, piomba di schianto sull'abitato di Longarone, spazzandolo via dalla faccia della terra. A monte della diga un'altra ondata impazzisce e violenta, da un lato all'altro della valle, risucchiando dentro i villaggi di San Martino e Spesse. La storia del grande Vajont, durata 20 anni, si conclude in 3 minuti di apocalisse, con l'olocausto di 2.000 vittime. Dalla pelle viva di Tina Merlin.
Come la stella che viene al cielo tu, in questa notte che vive insieme a me.
Lei ha visto l'ondata?
Sì, l'ho vista l'ondata, era una cosa spaventosissima. La luna mandava un pochissimo...
Come ha visto lei? C'erano delle
un'ondata,
luci?
Un'ondata...
C'erano delle luci, voglio dire, che illuminavano la scena.
No, c'era il cortocircuito, vero, che ha prodotto una fiamma di vari colori che illuminava la zona a giorno, e contemporaneamente una forte colonna di acqua, vero, poi uno spostamento di aria, una pioggia spaventosissima di pietre e di acqua.
C'è pericolo che venga giù la montagna?
Che venga giù l'altro peso di montagna lì.
Ma lei sapeva nei giorni scorsi che la montagna stava per venire giù?
Sapevo da 3-4 giorni che avevamo messo fuori gli avvisi che qui calava lì di... Solo per la montagna però era pericolo. Non per il paese, avevano detto.
E adesso dove andrà?
A Cimolais.
Signor Sindaco, è vero che c'è ancora pericolo su nella valle?
Beh, sa, nella valle sembra che ci sia ancora pericolo, in quanto ieri incaricati del Genio Civile del Magistrato delle Acque hanno sorvolato la zona in elicottero e hanno visto che ci sono ancora delle crepe sul costone lì, quindi hanno dichiarato che uno sperone del Monte Toc potrebbe ancora scendere a valle.
Da quanto tempo si sapeva che la montagna stava franando?
Beh, la montagna che stava franando si sapeva da quando è successo il primo franamento, perché un anno, cioè 2 anni fa circa, lì nella stessa zona è stata una frana, ma una frana di piccole proporzioni che non ha impressionato molto. Non pensava nessuno che ci fosse venuta giù tutta la montagna. Naturalmente dicevano loro che la frana poteva verificarsi verso la metà di novembre, non prima. Quindi c'era quell'allarme e per la metà di novembre avrebbero loro un po' alla volta calato giù l'acqua del lago e così il lago allora si sarebbe trovato vuoto e la frana sarebbe precipitata a valle senza provocare danni.
Lei signora sapeva che la montagna stava venendo giù?
Sì, la montagna era, diceva a tutti che veniva giù.
Però c'è molto di più da portare via, c'è tutti morti da portare via. C'è gente, guardi, c'è quei due lì, fratelli e sorelle, ha perso tutto, ha perso genitori, fratelli, sì, ha perso tutti.
E senza una casa, non lo so dove andrò.
Questi alcuni dei contributi appartenenti all'archivio della RAI raccolti all'indomani della tragedia del 9 ottobre 1963. Marco Paolini nella sua arte è sempre stato uno dei maggiori divulgatori della memoria sul Vajont. Anche se ad oggi non ama definire quello che fa divulgazione, di fatto le sue rappresentazioni teatrali hanno permesso di far conoscere la tragedia. In occasione del 60° anniversario, l'anno scorso, nel 2023, ha messo in piedi il progetto Vajont, al quale hanno risposto tantissime compagnie teatrali che hanno rappresentato la tragedia in diverse località italiane. Ad oggi lo riascoltiamo in una performance agli esordi della sua carriera, in cui già si sentiva un suggestivo coinvolgimento emotivo che ci restituisce la drammaticità dei momenti.
La diga, via, 4 minuti per decidere come vivi o come muori, quelli che vanno a casa, dove vai? Vado a svegliarli, non ce la farai mai a svegliarli, scappa, quelli che prende la macchina, il motorino, la bicicletta, aspettami, vigliacco, aspettami, ognuno per conto suo, no, insieme, e i figli, due a testa, via, e quelli che non sanno se salvare l'amorosa o i genitori. E intanto tremano le pareti, e intanto trema il terreno, e intanto si annebbia la vista, e intanto arriva questo vento che fa volare i coppi, che fa spaccare i rami, e arriva sto rumore come un treno in crescita, un treno che arriva, Cristo, se sta arrivando il treno mi tolgo dalle rotaie, dove vai? Che dovunque ti sposti sei ancora sulle rotaie, scappa, no, ti aspetto, scappa, vai tu, non ti voglio aspettare, vai tu che sei giovane, Cristo. Prima che arrivi l'acqua, ci pensa l'aria, come all'uscita di un tunnel della metropolitana, prima del treno arriva l'aria, compressa dall'acqua in corsa nella gola del Vajont, raggiunge una forza, una pressione pari a un fallout nucleare di 2 bombe atomiche di Hiroshima. Via i vestiti, via la pelle, via quello che ci stava dentro, carta, polvere, quanti corpi vuoi trovare dopo una bomba atomica dentro una valle chiusa? Vajont è anche questo, 1000 bare con qualcosa dentro e quasi altrettante vuote. Non ce n'era per tutti. Mi aggrappo all'erba e l'acqua che mi ha sorpassato in su torna indietro. Sono bagnato, non capisco se bagnato di fuori o di dentro, ma vivo, Cristo, vivo. Il muro d'acqua che corre lungo il Piave è alto ancora 12 metri.
Anche lo scultore e scrittore ertano Mauro Corona ha più volte parlato e scritto della tragedia del Vajont. Ascoltiamo un breve contributo.
Allora l'ondata ha fatto una S, perché quando metà acqua andò a Longarone e lo spazzò via dalla faccia della terra, metà l'acqua la buttò verso il Perth. Qui c'era tutti i prati, i coltivi laggiù. Questa vegetazione è venuta dopo, è venuta in 50 anni, di là tutta quella vegetazione è cresciuta dopo. La mattina del Vajont lì c'erano solo le ossa della terra. E allora la gente non si rende conto cos'era prima, ma lì era tutta ossa bianche spolpate da questa immane botta che ha preso il Vajont. Anche la gente di Casso avevano il paese sulla frana. D'estate vivevano lì. C'era un paese, chiamiamolo paese, giù sulle rive del Vajont, dove c'erano tutti gli artigiani. Perché erano laggiù gli artigiani? Perché l'acqua del Vajont, quando era libera di correre, faceva girare mulini, segherie, i torni, i battiferro, i magli, ed era dal Vajont a tutto il percorso, era una vita di artigiani. Non erano tutti contro, questo è doveroso dirlo, qualcuno era a favore perché guardate che dopo, durante la costruzione della diga, Quasi tutti i giovani che lavoravano al cantiere si erano comprati la moto, cose di là da venire, altrimenti prima. Però molti, e credo la gran parte, non volevano questi intrusi che avevano intuito che mettevano una goccia d'arsenico sulle loro vite. Disturbavano la pace, i ritmi naturali, le stagioni, le fienagioni, il taglio del bosco, l'artigianato. Qualcuno aveva sentito che era pericolo e infatti è capitato. Cioè, invece aveva ragione, ma la ragione, quando me la dai dopo, sopra 2000 morti, non mi interessa più.